Pasquino, ciao.
Buonasera.
Ciao a te. E appunto abbiamo aperto dando la parola a Valditara, che così l'avrai sentito anche tu, in conferenza stampa avrà presentato questo DDL di cui ancora, per quanto ne sappiamo noi, non si legge il testo. Non so se tu invece l'hai letto.
No, non è disponibile.
Non è disponibile, infatti. E quindi, niente, volevamo, abbiamo letto anche un tuo articolo che è uscito ieri sul Domani, così confrontarci con la tua lettura di quello che sta cercando di far passare il governo.
Sì, sì, diciamo, questo è l'ennesima bomba che arriva sulla scuola pubblica, che non fa che aumentare in questo caso poi lo scollamento tra quella che è la rappresentazione del mondo adolescenziale che sostengono le forze politiche di maggioranza e la visione estremamente più complessa e reale che hanno le famiglie, la comunità studentesca, la classe docente e tutta. Da un lato abbiamo la narrativa dei movimenti pro vita adottata pienamente da Valditara, secondo i quali appunto siamo sotto assedio, ogni giorno bambini, ragazzi e ragazze vivono pericoli mortali appunto sotto questa fortissima influenza che hanno i movimenti cosiddetti appunto da loro nominati gender, che entrano nelle scuole e rovinano la testa di questi studenti. Questa narrativa la conosciamo, va avanti da tantissimo tempo. Sicuramente quello che stiamo vivendo negli ultimi anni è una istituzionalizzazione di questo discorso e qualcosa che prima era comunque, aveva un andamento carsico, era comunque, diciamo, conosceva momenti ecco diversi, in questo periodo, in questi ultimi anni è martellante, e questo provvedimento insomma sul consenso informato, che quindi permetterebbe alle famiglie di entrare nella valutazione di materiali educativi che propongono le associazioni, i docenti, insomma chi svolgerebbe questi percorsi, è appunto un ulteriore elemento che intanto getta discredito sulla scuola pubblica, come appunto tante affermazioni, no? Che o provvedimenti,
sì, deve essere,
che,
diciamo, sotto controllo la scuola pubblica, ecco, secondo questo provvedimento. Cioè ci vuole uno sguardo esterno che vigili che non si commetta quella che loro vendono come violenza.
Esatto, sì, beh, d'altronde sono sotto controllo già, il mondo insegnante è stato messo sotto controllo appunto perché non viene riconosciuta alcuna autorevolezza, non viene riconosciuta la libertà di insegnamento, quindi diciamo fa parte di un percorso molto, molto articolato che è sanzionatorio e autoritario, che ripropone, diciamo, quell'impianto ideologico Dio, padre, famiglia che pensavamo ecco non potesse avere più così tanto peso. È performante perché comunque è la scuola della performance e del merito che mette in atto tutto questo, quindi da un lato quello che in particolare questo provvedimento rispetto agli altri che si pongono in questa luce sta mettendo in luce è questa contrapposizione, no? Tra genitori e mondo docenti, mondo della scuola, cioè come se intanto ci fossero questa entità astratta che sono i genitori, che il ministro si sente di rappresentare e conoscere pienamente, e questi genitori sarebbero, diciamo, genitori appunto preoccupati solamente dell'entrata del dei percorsi di educazione sesso-affettiva nelle scuole. Dovremmo riuscire, diciamo, a parlare con più genitori, a comprendere, insomma, e a far capire che non sono questi realmente i problemi che attraversano il mondo genitoriale, soprattutto se parliamo poi di adolescenti e preadolescenti oggi.
Fra l'altro, tu nel tuo articolo facevi riferimento a uno studio, perché il ministro si rivolge, no, il ministro Pro Vita e Famiglia, cioè i mandatari del DDL, si rivolgono a, parlano di uno studio che direbbe che l'83% delle famiglie vuole questo intervento, ma in realtà insomma c'è un altro studio di Save the Children che dà un quadro molto diverso.
Sì, loro infatti fanno riferimento a uno studio di cui, tra l'altro, non so se voi siete riusciti, io non sono riuscita neanche a trovare quali sono, qual è il campione numerico, tanto per dirci.
Ma essendo che l'hanno raccolto sul sito di Pro Vita e Famiglia, saranno 7-8 persone, penso.
Esatto.
Nel sito parlano di 230.000 firme raccolte negli anni, però nel corso degli anni.
Ma il questionario, non lo so, visti quanti sono loro, penso che se non sono 7-8 saranno 12.
No, ma infatti le firme raccolte sono altra cosa rispetto al sondaggio a cui fanno riferimento.
E quello che mostra la ricerca presentata da Save the Children, che è stata realizzata, diciamo, pubblicata qualche mese fa, su un campione di 800 ragazze tra i 14 e i 18 anni e 400 genitori adolescenti residenti in Italia, è appunto che meno della metà degli studenti dichiara di aver ricevuto un'educazione sessuale o affettiva a scuola, la percentuale è un po' più alta al nord, meno al centro, e cala quasi della metà, mi sembra ricordare, nel sud, questo accentuare la già marcata disparità territoriale che abbiamo nella offerta formativa. Quasi sempre si tratta di uno o pochi incontri e mai di percorsi continui, continuativi, insomma di percorsi stabili che poi possono realmente fare quelli la differenza. E comunque all'interno di questo questionario si chiede anche ai genitori se sono favorevoli a questo tipo di iniziative educative, e il 90% risponde in modo affermativo, ma è la stessa impressione che abbiamo entrando nelle scuole. E, ad esempio, occupandomi di questi temi, devo dire, noi iniziamo spessissimo i percorsi educativi nelle scuole secondarie di primo grado, ad esempio nelle secondarie di secondo grado, no, anche perché la fascia d'età è diversa, ma in quelle di primo grado iniziamo incontrando, oltre che i docenti, facendo un incontro anche con i genitori, e veramente sono tutt'altri i problemi che vengono sottoposti dai genitori, ecco.
Sì, infatti io a questo mi allaccerei, nel senso che, come tu giustamente pure prima sostenevi, Val di Tara si, diciamo, come dire, crogiola nel rapportarsi alle famiglie come se appunto le famiglie le conoscesse, un qualcosa che, se non si trattasse di un tema che dovrebbe essere centrale all'interno della scuola di questo paese, che penso che non è una cosa che pensiamo solo noi, ma che diversi studenti pensano, che diversi genitori e famiglie pensano. E che è un tema completamente assente, diciamo, se non lo contestualizzassimo al tipo di tema che stiamo trattando, uno potrebbe pure definirla come uno di quei, diciamo, quelle butade da eterna campagna elettorale in cui poi un pochettino siamo abituati a costruirci, però in realtà stiamo parlando di una cosa davvero importante e davvero assente all'interno della scuola. E su questo io poi volevo allacciare un altro, diciamo, perché poi noi, quando la voce di Val di Tara ha continuato a parlare, a un certo punto l'abbiamo tagliata, perché poi oltre al tema del consenso da parte dei genitori e quindi dell'educazione sesso-affettiva, si parlava anche dell'arresto in flagranza nel caso di aggressione da parte dei docenti, e quindi diciamo al Corriere della Sera Valditara ha rilasciato
di aggressioni ai docenti.
Ai docenti, che ho detto io? Dei docenti?
Sì.
Ah, ok, vabbè, questo è forse
fra i docenti, diciamo, manca poco.
Fra i docenti Badriti. E infatti no, ecco, diciamo che Valditara a questa intervista al Corriere della Sera a un certo punto gli chiedono: nel provvedimento è previsto l'arresto in flagranza di chi aggredisce i professori, sono aumentati i casi? E poi lui risponde: sono in diminuzione le aggressioni da parte degli studenti, aumentano quelle degli adulti, nessuno deve toccare un docente o un preside, la norma che si estende alla quasi flagranza serve a tutelare l'autorità dei docenti, quindi richiamando il concetto di autorità. Ma quello che poi io ti volevo chiedere a te in questo caso è: tu sei riuscita a capire che cosa intende con quasi flagranza? Perché io sinceramente non l'ho capito, però mi sembra che, ecco, questo renda un pochettino ampli un po' il concetto di scuola autoritaria di cui tu facevi riferimento prima, ed è una cosa che purtroppo noi adesso ci viene da sorriderci e in maniera anche un pochettino amara, va presa abbastanza seriamente, perché comunque l'indirizzo è ben chiaro.
Certo, l'indirizzo è ben chiaro, d'altronde cioè questa è l'arma, sono le armi che riesce a mettere in campo, così come nella violenza contro le donne, insomma, non riesce a mettere in campo altre forme che quelle dell'emergenza securitaria, e purtroppo questa destra non credo che riuscirà su questo a colpirci in modo positivo, insomma.
Senti, ma scusa, prego.
No, ma io volevo tornare un attimo sul discorso del consenso.
Io non sento.
Mi senti?
No.
Mi senti?
Riprova.
Mi senti?
Sì, adesso sì.
Ok, volevo tornare un attimo sul discorso del consenso informato e su questo atteggiamento, diciamo, che è un po' sessuofobico, no, da parte di questo governo. Si diceva che è una cosa molto importante l'educazione sessuaffettiva. Tra l'altro, nel rapporto di Save the Children che tu citi, da quel rapporto emerge che in molti paesi europei è proprio una disciplina scolastica, cioè non sono interventi spot come quelli che tu ci descrivevi prima, ma è una disciplina incardinata nel sistema scolastico, ed è quello che forse, insomma, anche noi vorremmo vedere. Ma tu dai un quadro nel tuo articolo su Domani di quello che è lo stato degli adolescenti e dei preadolescenti, che è veramente uno stato angosciante, no? Tra depressione, autolesionismo, dipendenze, e tra queste cose per esempio ci metterei anche il consumo di pornografia da parte degli adolescenti, perché il rischio che si corre poi, no, è che gli adolescenti che hanno un corpo, che hanno una sessualità, vadano a cercare, diciamo così, altre agenzie formative laddove quelle istituzionali vengono meno.
Pronto? Ci sei?
Sì, assolutamente. Infatti questo è uno degli elementi per cui dovrebbe essere, diciamo, fondamentale anche nel nostro paese l'istituzione, l'introduzione, una qualche sperimentazione a largo raggio dei percorsi di educazione sesso-affettiva. Noi con questo termine, diciamo, un po' vogliamo promuovere un approccio olistico e complesso all'affettività e alla sessualità, che risponde, diciamo, alle tematiche e alle problematiche che sollevavo io prima, ma che anche a questa della pornografia, la risposta, diciamo, che viene cercata dove si può, visto che per il resto ci sono muri e tabù. L'educazione sessoaffettiva, appunto, come viene realizzata in molti paesi, mira proprio a sviluppare competenze emotive, relazionali, di consapevolezza del corpo, promuovendo il rispetto, il consenso, il benessere individuale e relazionale, e quindi ha proprio lo scopo di prevenire e contrastare tutti questi fenomeni che comunque il corpo studentesco conosce benissimo e che le associazioni studentesche non fanno che esprimere.
Senti, un'altra cosa per farci capire bene da chi ci ascolta, nel momento in cui se passerà così come viene proposto, avessimo una legge come quella che ha proposto Valditara che dice che ci vuole il consenso di tutti i genitori su una qualunque intervento, anche nelle ore curricolari, che parli di sessualità e poi lui dice di identità sessuale. Altrimenti, se ci sono dei genitori che non sono d'accordo, la scuola dovrebbe fornire un'alternativa e noi che lavoriamo a scuola sappiamo bene che questo non accadrà. E quindi non si farà l'informazione, insomma, non si farà l'educazione sesso-affettiva. Qual è precisamente, secondo te, l'obiettivo di questo ministro e di questo governo rispetto a questi temi? Cosa vuol togliere da scuola?
Allora, il governo vuole togliere dalla scuola la possibilità di fare della scuola una fabbrica di cittadinanza e una fabbrica, diciamo, di trasformazione della società. Questo non c'è solamente, diciamo, la dimensione sessofobica della scuola, ma anche proprio una dimensione più ampia che ha a che fare con una concezione antidemocratica della scuola. Questa ricerca spasmodica del controllo e della supervisione dei genitori, soprattutto immaginate, no, anche in questa fascia d'età che cita, è inverosimile, cioè è inverosimile che si possano realizzare percorsi come quelli che cita, insomma, di approvazione e eventualmente anche di appunto percorsi alternativi a quelli educativi programmati. Sembra veramente delirante. Però ecco, fa parte di un modello di società, un'idea di scuola che deve come dire, farci rimanere nello status quo.
Nello status quo, che significa subalternità di genere, significa violenza, significa ignoranza, significa
razzismo,
certo, difficoltà di relazione, eccetera, eccetera. E poi vuol far fuori dei soggetti, perché sempre nell'intervista sul Corriere della Sera del 3 maggio, a cui si faceva riferimento prima, Valditara dice: prevedere professionisti di comprovata caratura scientifica e non associazioni che vogliono indottrinare i giovani. Temo che tipo la rete Educare alle Differenze potrebbe rientrare in questo secondo soggetto, secondo Valditara.
Ma secondo Valditara forse sì. Detto ciò, diciamo, secondo me ci rientrano associazioni come Progetto Pioneer, che cerca di entrare nelle scuole senza avere un curriculum, una professionalità, alcuna esperienza, tacciandosi, nascondendosi e non avendo il consenso neanche del corpo docente e degli organi collegiali, no? Per riprendere quello che è successo a Roma al Montale. La rete Educare le Differenze è attiva sul nostro territorio in modo pubblico da oltre 10 anni, è composta al momento da 15 associazioni che da Bergamo a Siracusa lavorano ogni giorno con diverse fasce d'età per promuovere l'educazione sesso-affettiva in un'ottica, diciamo, transfemminista, con un approccio di genere, seguendo tutte quelle che sono le principali direttive e ricerche su questo ambito. Quindi noi non abbiamo veramente niente da nascondere, non facciamo le cose in sordina. Il modo in cui, diciamo, questa costellazione di associazioni vicine a Provita entra nelle scuole è subdolo, e noi così non abbiamo, ad esempio, mai lavorato.
Su questo non c'è nessun dubbio, ovviamente era sarcastico il mio lancio, ma certo. Fra l'altro non trovo il punto, ma sempre in questa intervista Valditara prima dice che gli interventi non devono avere caratterizzazione ideologica, in un passo successivo dice, l'ho trovato, che non devono star fuori dalla scuola le iniziative che indottrinano, come per esempio tutte quelle dove si afferma che non esisterebbe un codice binario uomo-donna. E quindi vuol dire che lui ne sceglie una di ideologie.
Certo, ne ha sempre scelta una, e comunque questo è il vero tema che lo tartassa, quella dell'uscita dal binarismo e il contrasto all'omolesbo-bitrasfobia nelle scuole.
Prego.
No, non a caso, diciamo, comunque anche pensando a ciò che è stato fatto in passato, no? Dopo la spinta del femminicidio di Cecchettin, dopo gli eventi di Caivano, comunque rispetto alla violenza maschile contro le donne, sempre intesa in un'ottica, diciamo, emergenziale, sempre intesa come se appunto fosse l'esito di una mente malata e non di un sistema, diciamo, complice, comunque lì a quel punto arriva rispetto, appunto usando la parola chiave del rispetto, quindi quello interpretata ovviamente in malo modo, però quello un elemento che ancora riesce a tenere dentro insomma questa collocazione politica, l'omolesbo-bitrasfobia, grande tabù.
Sì, diciamo, io anche questo ci tengo a sottolinearlo, ti ringrazio per averlo citato, perché comunque ci troviamo ad affrontare una situazione in cui la strumentalizzazione di una violenza di gruppo come quella successa a Caivano ormai più di un anno e mezzo fa, quasi due anni fa, ha portato ad oggi al risultato di manovre, di decreti legge come quello che è stato il primo decreto Caivano, che ha solamente fatto sì che, diciamo, venisse venduto come diciamo una serie di manovre per affrontare il disagio giovanile, la povertà educativa, e poi si è tradotto in un inasprimento dei pene che fa sì che ad oggi noi ci ritroviamo con i carceri minorili che sono sovraffollati. Quindi io da questo punto di vista, diciamo, ti ringrazio, perché comunque questa linea autoritaria e questa linea, diciamo, punitiva non è da additare solamente ovviamente a Valditara, ma in generale a tutto il governo che ad oggi si trova al governo di questo paese, scusami gioco di parole. Ma io mi riallacciavo un attimo prima a quello che dicevi, nel senso è più che altro un invito anche a chi ci ascolta, perché quando citavi l'associazione Pioneer, diciamo, uno dei problemi che ci dovremmo affrontare all'interno della scuola è che associazioni, diciamo, come posso definirle, delle costole di Provita e Famiglia, si rivendono all'interno delle scuole con dei nomi che non sono facilmente associabili, appunto, come dicevi, a Provita e Famiglia. Quindi probabilmente prima o poi, non so se qualcuno o qualcuna che ci ascolta ha la voglia, la velleità di farlo, ci sarà bisogno di fare un lavoro di indagine che faccia sì che tutte queste varie costole nominate in maniere strane e non associabili facilmente vengano smascherate, in modo tale che poi, quando ci troviamo anche all'interno dei collegi docenti a dover affrontare e votare per un progetto portato per esempio da Pioneer, abbiamo idea di chi stiamo parlando e non un nome a caso su una lavagna, ecco.
Sì, io su questo, diciamo, mi sento di ricordare, di invitare a monitorare in prima persona quello che accade a scuola, come è stato fatto nel caso del Montale, insomma in altri casi siamo state contattate come Rete Educare le Differenze, perché Blue Star, per esempio, un'altra di queste associazioni, aveva proposto un progetto, stava realizzando un progetto, anzi in quel caso, e proponeva l'astinenza come forma di educazione sessuale alle persone studenti. E noi raccogliamo ovviamente tutte le segnalazioni che ci vengono sul nostro sito, su info@educaredifferenze.it, e ne facciamo tesoro, cerchiamo appunto come rete che lavora su questi temi poi di promuovere consapevolezza, di promuovere, diciamo, strumenti e anche alert su questo tema.
Senti, per chiudere, ovviamente come rete Educare le Differenze, il lavoro continua e dopo aver fatto insomma il decimo incontro nazionale qui a Roma è già uscita la call per quella di quest'anno, insomma del 25.
Sì, quest'anno saremo a Padova, quindi andiamo proprio nella tana del lupo, ecco. E il 27 e 28 settembre per l'undicesima edizione, un'edizione che abbiamo intitolato Liber di dissentire, appunto perché, come stiamo dicendo qui, in questi anni la scuola è attraversata da un processo di restringimento degli spazi di libertà, di pensiero critico, e questo autoritarismo investe i corpi, le relazioni, si intimidiscono insegnanti e studenti che dissentono, si impongono riforme e curricula senza un reale confronto, si stigmatizzano identità non binarie, identità trans, si accelerano i meccanismi di valutazione e controllo, anche di questo non abbiamo parlato, però di tutto questo vuole parlare Educare le Differenze nella prossima edizione. Adesso, come dicevate, è aperta la call, quindi è possibile presentare un laboratorio per una fascia d'età particolare di scuola, e speriamo che siano tante e di vedervi a Padova.
Lo saranno sicuramente, perché insomma il bisogno c'è e ne siamo consapevoli. Grazie tante per il tuo intervento.